Ecco, cogliamo, direi, in questo nostro incontro, direi, domenicale, il punto focale, ecco, della nostra, ecco, presenza qui oggi, in questo luogo dove Lazzaro, assieme alle sorelle Marta e Maria, ha vissuto, ecco, in maniera intensa, profondamente. Qual è il contenuto? Quello dell'ultimo e dei segni compiuti da Gesù, da Gesù raccontati nel Vangelo di Giovanni. Giovanni racconta 7 segni. Il primo l'abbiamo visto ieri, il miracolo di Cana. Oggi, ecco, conclude in questo senso, ecco, il Vangelo di Giovanni, i 7 segni, no? Sono come un crescendo. Ma per chi fa questi segni Gesù? Non per sé, infatti l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, dice, ecco, si è rallegrato non della morte di Lazzaro, ma del fatto che lui non fosse qui, perché i suoi discepoli avrebbero potuto vedere qualche cosa di bello e di grande. E questo qualche cosa di bello e di grande è stato proprio la non risurrezione. Il termine non sarebbe proprio corretto, noi dovremmo chiamare la rivivificazione, perché poi Lazzaro è morto di nuovo, è morto una seconda volta, è morto ancora una volta in maniera forte come tutti, ed è, direi, ecco, stato sepolto ancora una volta. Quindi un doppio dramma quello per Lazzaro, morire due volte. Ma ecco, Gesù, direi, ecco, ridà la vita a Lazzaro. E questo è, direi, in preparazione proprio al grande e supremo e autentico miracolo che è la risurrezione di Cristo. Ora cerchiamo di capire alcuni elementi di questo racconto. Il primo elemento, direi, lo leggiamo proprio dal fatto che le sorelle, quando dicono di ribaltare la tomba, dicono: ma signore, è già di 4 giorni, puzza. Quella inciso 4 giorni e puzza ha un senso molto, ma molto forte, perché sta a indicare, quel 4 giorni e puzza, sta a indicare sostanzialmente una cosa molto semplice, ma preziosa, importante. E qual è questa cosa semplice e preziosa? Secondo la mentalità degli ebrei, dopo 3 giorni, no? Quindi a partire dal 4° giorno, non era più possibile nessuna vita, non era più possibile che uno ritornasse. Quindi che cosa sta a indicare il racconto? Che cosa ci vuol dire Giovanni? Che Lazzaro era morto, noi potremmo dire era mortissimo, cioè più morto di così non si può. E le, direi, sottolineature che lui ha posto, ecco, Giovanni, ci fanno capire questo: Lazzaro è morto, punto. E allora ecco, quello che i discepoli sono chiamati a vedere è proprio, direi, un miracolo. Perché? Perché il problema fondamentale per i discepoli e per noi ancora è quello di credere in Gesù, è quello di affidarci a Lui. E di fidarci di lui totalmente. Gesù non fa i miracoli per chiedere la fede delle persone, ma per confermare la fede delle persone. È esattamente quello che Gesù vuole fare negli apostoli. Non vuole chiedere a loro che attraverso i miracoli credano in lui, ma che gli apostoli, vedendo i miracoli, ancora di più siano confermati nella loro fede e nella loro fiducia. Vi ricordate, dicevo, ecco, che sostanzialmente Gesù, quando eravamo nella sinagoga di Nazaret, opera i miracoli non nella sua città. Perché? Perché nella sua città sono increduli, eppure avrebbe potuto farli per far credere loro. Non è il sensazionalismo che Gesù vuole, non è, direi, la straordinarietà che Gesù vuole. È la ordinarietà della nostra vita. È in questa ordinarietà che Egli entra profondamente, in maniera sistematica, in maniera autentica, in maniera vera, per farci crescere e per farci crescere in maniera grande. E questo è il dono. Allora, Lazzaro è veramente morto, perché la conferma della fede degli apostoli possa essere. E questa è la prima osservazione. Seconda osservazione la prenderei proprio in quel pianto di Gesù, che è stranissimo. Perché piange Gesù? Sa che fra un po' lo avrà, lo risorgerà, ma che cavolo sta a piangere? Dai, spicciati! E invece questa commozione di Gesù ci fa vedere, direi, proprio lo stile di Dio. Dio in Gesù ci fa capire che lui non è né distratto né lontano né non preoccupato delle nostre situazioni. Ci fa capire la commozione di Gesù, anzi il pianto forte, perché il concetto è Gesù non, in una tradizione dice si commosse, no, pianse con, noi potremmo dire, il pianto tipico, no? Di chi, ecco, vive una grande... Ci fa capire che allora Gesù e Dio non sono distanti da noi. Dio non è uno di cui noi possiamo dire ma tanto lui non gli succede niente, non gli capita niente. Questo era il concetto che avevano gli antichi pagani, la impassibilità di Dio. No, ricordiamoci proprio il concetto del Monte Olimpo. Anzi, gli dèi si divertono sulle disgrazie degli uomini, ci giocano sopra, vinco io, vinci tu, si divertono a mettere in castagna l'uno l'altro, perché se ne fregano dell'uomo. E l'uomo allora ha bisogno di ingraziarsi Dio, cioè di fare delle cose perché Dio abbia almeno, direi, un po' di attenzione. Il pianto di Gesù ci fa capire che in realtà Dio è attento, è preoccupato, non è, è sensibile alle nostre necessità. Ma allora perché non avviene immediatamente il miracolo? Perché non avviene immediatamente, direi, quando vede che uno sta male? Perché non avviene quando quel ragazzino che ha un tumore e poi muore a 18 anni? Perché non è intervenuto? Perché non interviene quel ragazzo bifido che in un qualche modo non è capace neanche di stare in piedi e i cui genitori hanno però una fede enorme? Dove sei tu, oh Dio? Dio è proprio lì, in quella commozione. Piange soprattutto non tanto e unicamente perché vede la devastazione del male, rifiuta la logica del male, vede come il male può intervenire e distruggere tutto ciò che è buono. Il pianto di Dio è oggettivamente un riconoscere che c'è qualche cosa che lui non può accogliere né può accettare, ed è il male. Ma allora perché non lo cancella? Perché Dio nei confronti dell'umanità è un Dio attento a dei valori che noi oggi abbiamo un po' perso, che sono i valori, direi, della nostra dignità, della nostra libertà, della nostra capacità di fare. Dio piange soprattutto perché sa benissimo che noi potremmo fare tante cose per alleviare la sofferenza degli altri uomini, di altre donne, e non lo facciamo. Dice una bellissima preghiera del Medioevo: Dio non ha mani, ha le nostre mani per poter accarezzare. Dio non ha piedi, ha i nostri piedi per poter avvicinare gli uomini. Dio, ecco, non ha parole, siamo noi la sua parola per dire oggi al mondo il bene che lui vuole a lui. Noi, dice la conclusione di questa preghiera, noi siamo la Bibbia di Dio, la parola di Dio, scritta non tanto su un testo, ma scritta sulla carne viva della vita. Ecco allora dove piange il Signore. Piange non solo per la dimensione della sofferenza dell'uomo a cui partecipa. Sarebbe bello poter fare, ma non lo facciamo qui per ovvi questioni di tempo, fare un escurso su tutta la storia della Bibbia, nella Bibbia, di come Dio si commuove e interviene nell'uomo e interviene a favore dell'uomo. Pensiamo, per esempio, no? Cito solo questo esempio qui, come Dio interviene nei confronti del popolo di Israele schiavo in Egitto. Dice proprio tutto il bellissimo racconto che poi avrà come fulcro Mosè, come personaggio che Dio sceglie: ho ascoltato il lamento del mio popolo, bellissimo, ho ascoltato. Non dice di sono come, ma sono, direi, ma come fate a intervenire? Con tutto un processo che noi diremmo complicato, per noi è complicato, ma per Dio, che vede le complicazioni con quali tante volte noi mettiamo di fronte alla sua proposta, al suo progetto, Dio interviene, no? Pensate, addirittura salvando, ecco, Mosè, no? Piccolo bambino in una cesta. E pensate addirittura la dimensione quasi, potremmo dire, ironica. Dio fa salvare, no, dagli egiziani, ecco, il popolo di Israele, proprio dalla stessa casa, nella stessa casa del re, del faraone, perché Mosè diventa parte della famiglia del faraone. Pensate come il Signore, direi, vive la logica del contrappasso. Dalla morte fa la vita. Un altro esempio. Dio usa questa logica. Quella logica che porta la morte è la logica che porta la vita. Il popolo di Israele è liberato, no? Però mormora il grande peccato. Vedi le cose e ancora non credi. Mormora contro il Signore. Arrivano i serpenti che mordono e portano la morte. La gente si pente, capisce che ha fatto qualche cosa di sbagliato. Esattamente proprio quello che il Signore, direi, cosa fa? Quello stesso serpente, fatti un serpente di bronzo, dice a Mosè, innalzalo. Quando uno verrà beccato al serpente, ecco, avrà la vita. La stessa logica che noi vivremo poi i prossimi giorni di Gesù Cristo. Dalla croce, simbolo della morte, il contrappasso di Dio è la croce che ci dà. Dio agisce così. Ecco allora il pianto. Il pianto è perché noi non sappiamo cogliere il messaggio del Signore che ci chiede di intervenire per la vita. E concludo con un'ultima cosa legata a questo luogo, la bellezza della amicizia di Marta, Maria e Lazzaro. Qui noi ci troviamo di fronte a qualche cosa che finalmente abbiamo la possibilità di ricomprendere e di vivere, cioè una relazione bella con il Signore. Quando è che c'era stata prima di Gesù questa relazione? Beh, a parte alcuni personaggi, direi, potremmo dire un po' così casuali, i santi dell'Antico Testamento, dobbiamo risalire alla creazione di un rapporto amicale fra Dio e l'uomo. Ebbene, questa amicizia di Gesù con Marta, Lazzaro e Maria ci fa capire qual è lo stile della relazione che ora Gesù vuole instaurare con lui, lo stile amicale, che è uno stile di, ecco, fraternità. Io vi ho chiamato amici, dice agli apostoli e discepoli. Non vi chiamo servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone, ma io vi ho chiamato amici. E quando noi troviamo l'espressione più alta, a me colpisce sempre e veramente mi accapuna la pelle quando Gesù di fronte a Giuda gli dice: amico, amico. Ora noi pensiamo che Gesù l'abbia detto in tono ironico. No, Gesù l'ha detto in un tono profondamente di grande intensità. Per lui Giuda è amico e lui è venuto a salvare anche Giuda e lo vuole salvare fino in fondo. E Giuda, che in un qualche modo ha creduto incapace Gesù stesso di amarlo nonostante quello che aveva fatto. E concludo con questo pensiero: non c'è qualche cosa di peccato o di cose che noi possiamo fare nella nostra vita, forse anche la più terribile, che ci può sottrarre all'amicizia di Dio, di Gesù. Possiamo aver fatto anche le cose più terribili, ma Gesù ci chiamerà sempre amici, perché è venuto per questo. E allora tocca a noi lasciarci commuovere, sciogliere, direi così, le bende, perché Lazzaro, il suo amico, nella morte è chiuso, non può neanche fare altro che saltellare. E il Signore vuole togliere le bende da noi. Non vuole che noi saltelliamo così come, ecco, degli automi. Vuole che noi viviamo la gioia dell'amicizia, la stupenda realtà dell'amicizia. Dio in Gesù non troverà mai, mai un motivo per non amarci e per non esserci amico. E ce lo dirà sempre: amico, per questo sei qui, perché io possa afferrarti e abbracciarti.